La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, quello del martedì, striscia quotidiana dedicata ovviamente al calcio anconetano e non solo al calcio anconetano, anche annessi e connessi, perché fra poco il calcio terminerà, ci occupiamo anche di altro, tutto quello che riguarda un po' l'ambiente sportivo, ma nasciamo come striscia quotidiana dedicata ai colori biancorossi, anche se ci hanno fatto patire le pene dell'inferno in questi ultimi anni. Ben trovato alla voce del martedì, Daniele Titarelli, firma anche del
Corriere. Saluto a te, Stefano, e tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Firma del Corriere Adriatico, ma voce a Radio Tua. E questa settimana la facciamo anche con Cristian Camilletti, facciamo questo sforzo. Dai.
Vabbè, ci proviamo, dai. Lo sforzo è anche il mio. Buonasera a tutti, ben ritrovati.
Tra poco andremo con il nostro primo ospite, è una settimana particolare, quella che ci apprestiamo a vivere, perché lo faremo anche con i candidati sindaci per quello che riguarda la città di Ancona, scopriremo il loro programma, scopriremo soprattutto quello che pensano sugli impianti sportivi, sul futuro biancorosso, e in particolare perché appunto siamo, grazie a voi, la radio che segue ormai da più di un decennio, facciamo quasi due, le sorti della nostra prima squadra cittadina, sorti in positivo, sorti in negativo, ma l'abbiamo detto, fa parte un po' del gioco. Intanto a Daniele Titarelli subito domanda a bruciapelo per quello che riguarda invece il CT della Nazionale, come l'hai presa insomma questo ritorno di uno iesino in Italia, importante, ma soprattutto ora avrà anche questo onere di rilanciare il calcio nostrano.
È una scelta appropriata per il momento dell'Italia, insomma un tecnico esperto che ha dimostrato il proprio valore ovunque è stato, e quindi è una delle figure giuste alle quali insomma l'Italia calcistica poteva puntare, poteva aspirare per ripartire. Quindi tra i vari candidati c'erano lui, c'era Ancelotti, si parlava del ritorno di Conte, ma chiunque fosse stato tra i tre lo ritenevo un tecnico preparato per ricostruire un nuovo ciclo, un ciclo sicuramente meno più ricco di soddisfazioni rispetto a quello che abbiamo vissuto nel post mondiale vinto ormai nel 12 anni fa.
Più problematico gestire l'Italia oppure la nostra, la risalita dell'anconitana?
Sono due ambiti molto diversi, ma per certi versi simili, perché c'è da ricostruire un po' tutto. L'anconitana ha iniziato ormai da 7-8 mesi, però la strada è ancora lunga, non ci si può voltare indietro, bisogna sempre guardare avanti a migliorare sempre di più l'organizzazione, non parlo solamente nel vincere i campionati ma anche nel far diventare una società sempre più solida per essere poi pronti quando si arriverà a campionati più competitivi e quindi ci si avvicinerà al professionismo, dove Ancona deve stare, deve arrivare prima possibile. E ugualmente per quanto riguarda l'Italia è chiamata a ricostruire dal disastro della mancata qualificazione al mondiale, quindi ci sarà da ricostruire tanto, ci sarà un po' da svecchiare la rosa degli azzurri attuali e da ricercare chi nel lungo periodo possa riportare questa nazionale a splendere in Europa e nel mondo.
Prima chicca al volo di Mancini, ha riaperto le porte a Cassano.
A Cassano.
È il figlioccio di Mancini, quindi ci sta, sinceramente. È la prima cosa a cui ho pensato io, Mancini nazionale, Balotelli automaticamente torna in corsa per una maglia azzurra.
Ma è l'ultima chance, in fondo ecco, l'ha lanciato Mancini, sa come prenderlo, sa, anche se ormai logicamente sono passati degli anni e si spera abbia maturato dal punto di vista della psicologia, della mentalità, però ecco, potrebbe essere il padre tra virgolette giusto per riportarlo in nazionale. Poi starà Balotelli sfruttare l'ultimissima chance, secondo me, che avrà per tornare nel giro.
Adesso non so Daniele cosa ne pensa, ma se noi andiamo a guardare effettivamente il reparto offensivo della nazionale italiana, Immobile che segna tantissimo con la Lazio, ma con la nazionale azzurra la porta non la vede. Belotti lo stesso, che segna, quest'anno ha avuto qualche problema anche di infortuni con il Torino, ma comunque i suoi gol li ha fatti, e con la nazionale lo stesso la porta la vede poco. E se noi ci mettiamo dentro un Balotelli, a mio avviso, non so tu come la pensi, ma qualitativamente, se Balotelli ha la testa giusta e decide di fare il calciatore professionista fino in fondo, probabilmente è l'attaccante più forte che la nazionale italiana ha lì davanti.
Anche per Balotelli il tempo passa, perché è l'eterno giovane, ormai è arrivato verso i 28 anni, gioca in un campionato non troppo competitivo come quello francese, quindi non so, ecco, se riuscirà a far decollare l'Italia ai massimi livelli. Però provarlo o no, ci c'è tutto il tempo per fare dei tentativi, per cercare, ecco, un nuovo assetto della nazionale, e vedremo se è l'elemento giusto per rilanciarla.
Dopo tutti questi giocatori che non vedono la porta, andrebbe bene uno sponsor relativo appunto al settore ottico, e noi sotto mano ne avremo uno. Però state con noi, andiamo in pubblicità e subito andremo a introdurre il nostro primo sponsor. Scusate, il primo ospite.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis, e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria, quella che ci dà il tempo un attimo di chiacchierare, di farvi sintonizzare sulle nostre frequenze, e iniziamo, come già pubblicizzato da sabato, durante il match. Iniziamo questa settimana andando all'appuntamento del martedì con il nostro primo ospite, il candidato a sindaco, in questo caso la candidata a sindaca per il comune di Ancona. Troviamo Daniela Diomedi, Movimento 5 Stelle. Benvenuta sulle nostre frequenze, Diomedi.
Buonasera. Grazie per l'invito.
Niente, doveroso anche per conoscere il Movimento 5 Stelle, per quello che riguarda la nostra città, come vi interfacciate con i nostri elettori, ovvero con i cittadini di Ancona. Punti salienti del vostro programma, poi io qualcosina con Daniele Titarelli, firma del Corriere Adriatico, ma voce in questo caso del martedì di Radio Tua, andremo a farle qualche domanda.
Sì, allora, dal punto di vista fisico ci interfacciamo stando in piazza, confrontandoci con gli operatori, con i cittadini, con le persone che vivono questa città. E il nostro progetto per Ancona è a tutto tondo, nel senso che è caratterizzato da mancanza assoluta di grandeur e presenza assoluta di grandissimo buonsenso, ed è finalizzato alla riorganizzazione complessiva di questa città, partendo dalla macchina comunale che continua a dare segni di inceppamento, nel senso che in questi 5 anni non si è assolutamente sbloccata, ed è orientato, quindi finalizzato all'obiettivo di far vivere meglio ogni cittadino di Ancona. E quindi abbiamo attenzionato, quindi, con il nostro programma una serie di punti, i quali tutti insieme concordemente tendono appunto a questo obiettivo finale, che è quello del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, degli anconetani, e quindi in linea con il nostro programma nazionale, che è quello appunto di migliorare la qualità della vita degli italiani.
Allora, nell'immaginario così di chi non frequenta molto la politica, il Movimento 5 Stelle in questa ultima legislatura, per quello che riguarda Ancona, era all'opposizione ed è stato visto quello più critico, quello del no. Invece in questa fase voi state diventando, e dovrete per forza diventarlo, quelli propositivi, quelli del sì. Quindi, andando ora a vedere punto per punto quelli che sono i punti focali per quello che riguarda il programma che presentate alla città di Ancona, io qui ne ho selezionati alcuni che comunque lascio poi a lei a descrivere meglio. Quindi si parte da Ancona capitale della cultura, quindi una trasformazione per quello che riguarda la città sotto questo aspetto.
Sì, una puntualizzazione, sì. Noi siamo passati, ci hanno fatto passare per, esatto, quelli del no, in realtà smentisco categoricamente, noi abbiamo esercitato un'azione sempre propositiva, abbiamo sostenuto e combattuto proponendo buone idee. Ovviamente in alcune situazioni abbiamo detto no, ma era giusto e doveroso farlo, abbiamo detto no all'uscita ovest quando tutta la giunta firmava storici accordi, noi dicevamo no a quel progetto, perché quel progetto non stava in piedi, e all'indomani della battuta in faccia di Porta da parte del ministro Delrio, anche lui ha detto no, e pertanto siamo stati per una voce nel deserto per tanti anni, poi alla fine avevamo ragione a dire di no, e grazie a noi sono state anche trovate delle clausole capestro e delle clausole truffaldine contenute all'interno di quel protocollo d'intesa. E quindi qualche volta bisogna dire no, saper dire no e argomentare i no che si oppongono. Un altro no l'abbiamo detto in occasione della variante proposta sull'ex centrale del latte a Torrezzi, quando avevano proposto la giunta una variante per poter costituire lì l'ennesimo centro commerciale attrattore di traffico in un quartiere che non ne aveva fatto bisogno. Lì abbiamo detto no e rivendichiamo con grande orgoglio il fatto di aver detto no, perché anche i cittadini poi hanno detto no, quindi anche lì non siamo stati una voce nel deserto. Per il resto le proposte che noi abbiamo portato sono state tante, in alcune situazioni ci siamo radicalmente opposti a scelte scellerate della giunta, ma questo fa parte del nostro lavoro, che abbiamo puntualmente sempre esercitato con grande serietà e grande anche coraggio, a fronte di una chiusura ermetica dell'amministratore che ci ha sgovernato fino adesso. Poi adesso andiamo avanti.
Perfetto, dopo la puntualizzazione andiamo con i fatti.
No, ci tenevo. No, allora, rispetto ai fatti, ovviamente ci sono alcuni macro temi che insistono su questa città, su cui noi a cui noi dedichiamo una grandissima attenzione. L'attenzione è riservata a tutti i quartieri di questa città che io amo purtroppo definire centrifugata, nel senso proprio centrifugata rispetto al centro della città. Ancona non è soltanto il corso Eziale, Ancona è una serie di periferie, molte delle quali degradate. Ancona è anche i borghi frazionari che sono stati quasi tutti dimenticati dall'amministrazione e che vivono proprio una condizione di isolamento fisico e anche culturale rispetto alla città. E paradossalmente anche il Guasco, che è il centro storico, quindi il cuore della memoria e della storia di questa città, è una periferia rispetto al centro, al Corso Garibaldi e al Viale della Vittoria. Quindi abbiamo a cuore l'obiettivo di riammagliare questa città centrifugata. In secondo luogo, ovviamente connesso a questo primo macro tema, c'è la rigenerazione urbana, nel senso che va recuperato tutto quel patrimonio abitativo e fisico che è in gravissimo degrado. Noi abbiamo una città piena di edifici con ex funzioni che vanno in qualche modo recuperate. E dall'ex Verrocchio decentrato, cioè di fronte alla stazione, abbiamo l'ex Provincia, l'ex Savoia, l'ex Ischia, l'ex Lancisi, e quindi una serie di ex funzioni che costituiscono veramente un affronto anche in termini di decoro e di degrado di questa città bellissima ma purtroppo molto strapazzata. L'altro macro tema che ci interessa e ci sta a cuore moltissimo è quello che riguarda gli anziani e la disabilità. Ovviamente valutiamo tutte le la modalità di azione rispetto a tutte le attività che noi andremo a svolgere sarà quella della programmazione. Noi non possiamo fare finta che Ancona non abbia una composizione demografica tale che ogni 100 giovani ci sono 200 anziani. Noi lamentiamo che non sia stata fatta alcuna attività di programmazione per garantire servizi adeguati e rispondenti ai bisogni che sono diritti delle persone con fragilità, che possono essere legate sia all'età sia a patologie o problemi di natura fisica o psichica, e c'è una grandissima sofferenza in questa città per quanto riguarda queste categorie di persone che vivono una situazione diversa e di negazione dei diritti e soddisfazione dei bisogni. Poi diciamo che dobbiamo finalmente tirare fuori l'argenteria da sotto il tappeto. Ancora una città bellissima, una città che è data oltre 2400 anni, che è ricchissima di patrimonio fisico e anche non fisico, culturale, ed è ora proprio che venga tutto questo bellissimo patrimonio messo a sistema con investimenti certi, con programmazione e con l'obiettivo appunto di aprire questa città ai visitatori ma anche ai suoi cittadini. Dal punto di vista naturalistico Ancona offre una serie di bellezze che devono essere messe anch'esse a sistema. Il Parco del Cardeto collegato con il Conero e quindi le passeggiate, gli scorci, poche città dell'Adriatico sono veramente baciate dal Signore come Ancona, e quindi è più che opportuno, anche a fronte dell'enorme quantità di persone che ad Ancona accedono tramite il porto internazionale, è più che opportuno che noi questa città la apriamo. Questa città deve riaprirsi, guarda al mare e si deve aprire, così come la sua tradizione, la sua storia l'ha formata. E, che dire, poi l'altro macro tema riguarda la gestione dei beni comuni e la gestione quindi delle partecipate, e quindi apriamo uno squarcio anche sul degrado che riguarda questo tipo di attività, che purtroppo non parlo della raccolta dei rifiuti, quindi la gestione proprio dei rifiuti, che deve sicuramente conoscere una nuova stagione intelligente finalmente e redditizia. E, che dirle, mi dica lei, insomma.
Allora, io l'ho lasciata fare una panoramica in generale sotto l'aspetto, diciamo, giustamente politico, quello che le compete. Noi andiamo molto più sul dettaglio invece, perché siamo abituati a fare un discorso abbastanza discorsivo, e quindi io le faccio delle domande, tanto Daniele sta studiando dall'altra parte, poi qualcos'altro le chiederà lui. Ora, dicevo, ritornando un passo indietro, qui io leggo i suoi punti nel vostro programma. programma. Ancona, capitale della cultura, contenitore, si parla appunto di contenitori poco nulla utilizzati, sviluppo del legame tra la città e i suoi artisti emergenti già affermati. Avete già in mente chi sono questi artisti già affermati?
Noi abbiamo addirittura nel nostro gruppo una buona quantità di componenti che praticano l'arte, sia a livello amatoriale che è la loro attività. E noi intendiamo valorizzare tutte le risorse che ci sono nella città. Le faccio un esempio, un piccolo esempio. Dovessimo organizzare un evento importante quale quello, che ne so, di Capodanno, noi chiaramente chiameremo a suonare, a fare musica, gruppi o artisti che sono del territorio. Con questo io non voglio stimolare all'anarchia, all'autarchia, perché il confronto fra le arti fa crescere, ma abbiamo intenzione di rendere permanente laboratori di creatività per gli artisti che in questa città devono poter trovare spazi in cui esprimersi. E non parlo solo di musica, parlo anche di apertura di contenitori anche per fare altro, per raccontarsi, per avere occasioni permanenti di crescita. Io le dico soltanto che l'ex polveriera, e penso che alcuni dei cittadini anconetani non sappiano nemmeno dove sia, è stata largamente inutilizzata ed è un gioiello che si trova all'inizio del Parco del Cardeto. È stata utilizzata in modo proficuo un paio d'anni fa, quando l'Archivio di Stato organizzò una mostra bellissima sulla Prima Guerra Mondiale. Altri cittadini anconetani non sanno nemmeno che esiste Informa Giovani e che lì si tengono delle conferenze molto importanti e sta in Piazza Roma. Altri ancora non sanno che esiste il Museo del Giocattolo, che è un gioiello in Vicolo Bonarelli, dove si fa veramente cultura, si fa arte e sta nel cuore del centro storico. Qui le occasioni ci sono, ma noi dobbiamo moltiplicarle, perché dobbiamo abituarci, riabituarci alla bellezza, perché la bellezza ci fa crescere, anche in gentilezza rispetto a questa città che appunto viene più usata che vissuta. Non so se sono riuscita a far passare questa passione.
Allora, sicuramente, però magari se riusciamo a condensare, le chiedo per stare un po' nei tempi tecnici, così possiamo fare. Riusciamo a farle un po' di domande, sennò.
Scusi, ma lei mi interrompa quando
vuole. No, è così, perché sennò io lo so che. L'enfasi è una cosa importante, però qui riuscire a stare dentro per farle un po' di domande. Allora, prima ha parlato di realizzazione di strutture appunto per quello che riguarda gli anziani, no? E quindi tanto la popolazione invecchia, realizzazione di strutture per ospitare i nostri anziani utilizzando, quindi riutilizzando i contenitori in disuso, ha fatto l'esempio prima dell'Ancisi, eccetera. Voi nel rispetto alla posizione di una struttura che è stata realizzata e mai utilizzata per vari problemi, stiamo parlando del Tambroni, come vi ponete?
Guardi, sul Tambroni c'è ancora un contenzioso civile pendente. Se la struttura, ma sembra che non sia così, potesse essere recuperata, ma appunto ho buoni motivi fondati per pensare che così non sia, andrebbe benissimo. Io abito in prossimità di quello che dovrebbe diventare una residenza protetta, all'ex Umberto I, un altro ex appunto, ma non vede la luce questa struttura. Ad Ancona non ci sono adeguate strutture idonee a prendersi, a partecipare alla presa in carico delle persone anziane. Non abbiamo residenze.
No, ne abbiamo limitate, veramente con posti limitati.
No, è proprio insufficiente.
Sì, con posti limitati, in più abbiamo quelli private, ma anche lì insomma il problema si pone. Esatto. Poi due punti che invece vanno a braccetto, secondo me, meno traffico, più mezzi pubblici e turisti in città. Quindi voi riproponete la riapertura della stazione marittima per arrivare con il treno in pieno centro, l'individuazione nel centro storico di una zona traffico limitato, parcheggi scambiatori ovviamente, e recupero, per lato turistico, perché secondo me vanno a braccetto queste due cose, recupero della fruibilità dei siti archeologici e beni culturali che abbiamo al centro e non vengono sfruttati se non in alcune situazioni.
vorrei inserirmi però in questo ragionamento, perché sì, tutte le cioè il traffico, la mobilità all'interno di questa città va ripensato in modo sistemico attraverso un piano urbano di mobilità sostenibile che quindi ripensi in modo razionale e misurato le necessità e in base ai flussi individui le soluzioni. Nella nostra piramide della mobilità ovviamente il pedone, la mobilità ciclabile e soprattutto il trasporto pubblico locale stanno in cima, non stanno in fondo alla piramide, e l'utilizzo del mezzo privato deve risultare non più conveniente, nel senso che deve risultare più conveniente accedere ad Ancona tramite il mezzo pubblico o con un'altra modalità che non sia quella del veicolo privato. Perché il traffico non è soltanto una fonte di inquinamento, di rumore, ma è un ingombro di luoghi preziosi, è un ingombro fisico. Quindi anche soluzioni di mobilità elettrificata astrattamente non risolverebbero il problema dell'ingombro in certe zone della città. Ovviamente attraverso la redazione di un piano urbano di mobilità sostenibile si aprirebbe una prateria di possibilità per accedere a fondi europei, perché l'Europa finanzia e con tantissimi soldi la mobilità sostenibile, per cui si innescherebbe un circolo virtuoso tale che potremmo veramente iniziare ad avviare una città intelligente, ma veramente intelligente, non soltanto sulla carta intelligente. È tutto connesso la mobilità.
Sicuramente è connesso, e ancora paga pegno, perché per chi risiede al centro si rende conto che la differenza del flusso veicolare che c'è tra i giorni in cui sono aperti uffici e attività attinenti appunto al contatto con il pubblico e i giorni in cui queste attività sono chiuse, c'è una differenza di traffico da paura al centro, e quindi vuol dire una mobilità va sicuramente ristudiata.
Ripensata in modo razionale e sistemico, non con una ZTL o interventi spot, perché poi e se interviene in un punto la ricaduta è in un altro, quindi nulla può essere improvvisato da chi non fa proprio il mestiere del redattore del piano urbano di mobilità sostenibile. Ognuno deve fare il mestiere in cui è perito, cioè, il risultato deve essere ineccepibile.
Veniamo allora alla pagina, quella che interessa più direttamente questa striscia, ovviamente la pagina sportiva. Io andando a cercare nel vostro programma ho trovato, iniziando con una definizione, sport e scuola, binomio imprescindibile, sostenere al massimo la collaborazione tra comune e ufficio scolastico regionale, coinvolgendo, perché c'è stata la modifica negli istituti, i due istituti scolastici a indirizzo sportivo della città. Ricordiamo, per chi non fosse proprio al centro della materia scolastica, che con la nuova scuola, oltre gli istituti a indirizzo musicale, e anche questo sarebbe un'altra nota dolente per me personale, ci sono anche gli istituti con indirizzo sportivo, che ad Ancona sono il liceo scientifico e ci sono le scuole medie Conero. Sì. Quindi voi puntate a fare questo binomio tra sport e scuola.
Ci puntiamo perché ci puntiamo non solo nell'ambito dello sport, ma è fondamentale che l'attività che si svolge all'interno delle scuole poi esca e si doni anch'essa alla cittadinanza, così come avviene anche per le scuole tecniche che si occupano di l'ITVAS, per esempio, che è in relazione col quartiere in cui è ubicata. Quindi è la relazione che si crea tra scuola e comunità cui la scuola appartiene è importante, e a maggior ragione nell'ambito sportivo, perché lo sport è un pilastro nella formazione dei ragazzi dal punto di vista fisico, ma non solo. Chiaramente però deve essere accompagnata nell'attività appunto sportiva, diciamo così, istituzionale, da persone che siano che abbiano i talenti per essere oltre che sportivi ma anche educatori, perché molta della formazione dei nostri ragazzi dipende sicuramente dai talenti dei buoni educatori, non ci si improvvisa educatori.
Assolutamente no, poi soprattutto buoni educatori.
È buoni educatori.
È difficile. Veniamo allora a questo punto, proseguendo su questa linea, ovviamente dopo voi parlate dello sport per anziani, quindi le buone pratiche, e questo coinvolge un po' tutto con i dati Istat e soprattutto dalla parte degli anziani e anche da parte dei giovani e giovanissimi, qui penso agli amici della Sata Sakur, perché i dati che avete avuto voi, cioè che valutate voi come dati Istat, hanno registrato che le disponibilità economiche delle famiglie possono costituire un vincolo allo svolgimento di un'adeguata attività fisica e allo sport per i più giovani, e per questo io ho tirato in ballo la Sata Sakur, che fa di questo uno proprio dei fiori all'occhiello.
Giusto. Sì, una meritevole opera svolge la Sata Sakur. Conosco l'attività che svolgono e devo dire che è encomiabile, va sicuramente sostenuta, perché purtroppo i problemi economici non possono costituire un ostacolo alla formazione dei ragazzi. Devono stare insieme, devono crescere insieme, non devono avere impedimenti di carattere economico, è una cosa insopportabile.
E quindi abbiamo tirato in ballo la Sata Sakur e di conseguenza arriviamo allo Stadio Dorico. È recente, appunto, di sabato, la presentazione da parte dell'amministrazione comunale di un progetto, di un progetto, perché sinceramente non l'abbiamo...
Di un'idea,
di un'idea, perché il progetto non l'ha visto nessuno.
È un'idea
di un progetto per la ristrutturazione del Dorico. Allora, veniamo appunto al Dorico, impianto ubicato al centro. Voi dite, privo di strutture significative, vogliamo che sia recuperato attraverso un progetto ecosostenibile con capienza compatibile con la sua ubicazione, perché possa diventare un punto di riferimento per lo sport cittadino. Il campo da calcio dovrebbe essere associato a un campo polivalente, e in effetti così è, campi da tennis e piccole attività commerciali e intrattenimento. Quindi già da qui si capisce che non siete contrari a un'idea di ristrutturazione pubblico-privato, per intenderci.
Ma io penso che lei non troverà al mondo nessuno contrario, al mondo, ad Ancona, nessuno contrario a che il Dorico venga finalmente recuperato, perché anche quello... lo possiamo definire un edificio che ospita una ex funzione, come tanti altri di cui abbiamo parlato poco fa, è di tutta evidenza che quell'edificio vada recuperato, e vada recuperato anche con la partecipazione del privato, non si demonizza il privato, con un progetto appunto che sia ecosostenibile, perché adesso consente di realizzare progetti all'avanguardia, e tuttavia, essendo inserito in un contesto, ripeto, deprivato di strutture sportive, e che sia inserito appunto in un contesto compatibile con polifunzionalità. Ovviamente lì la capienza dovrà essere anch'essa compatibile col fatto che insiste in un quartiere molto popoloso, e quindi ogni uso intelligente, anche questo, e compatibile del luogo su cui insiste va sicuramente incoraggiato. Quando un'idea è buona, da qualunque parte provenga, rimane buona.
Certo, e vi fa onore. Daniele Titarelli però vuole approfondire.
Buonasera Diomedi.
Buonasera.
Nell'ipotesi in cui siate voi a dover gestire questa situazione, che idea avete per il Dorico, per la situazione strutture in generale nella città di Ancona e per l'anconitana che convive da anni con questa problematica?
Dunque, mi ha messo troppa carne al fuoco. Riguardo le strutture sportive, bisognerà metterci le mani e riorganizzare la situazione. Qui ha chiesto delle strutture sportive.
Partiamo dal Dorico. Qual è la vostra idea di Dorico nell'ipotesi in cui siate voi a dover gestire il tutto?
Dunque, il Dorico è tradizionalmente percepito come la casa dell'anconitana, e quindi questo deve rimanere, ma ovviamente per l'ubicazione, per il sito su cui insiste, dovrà avere una capienza compatibile rispetto al contesto, quindi la vedo più orientata verso un utilizzo per le giovanili, sempre che...
Che è l'idea, tra l'altro, che sta emergendo anche dall'attuale società e dall'attuale amministrazione comunale uscente.
ribadisco, ma mi sembra una cosa decisamente scontata, perché a dispetto di quello di cui si parlava qualche tempo fa, che
sì,
lì
dai 14.000 posti siamo arrivati ai 2.000,
ma
anche meno.
Ma è ovvio, perché 14.000 posti un quartiere come questo non lo può, non potrebbe sostenerli. Fra l'altro, guardi, io abito qui in questo quartiere, perché io abito al quartiere Adriatico non da troppi anni, già l'Ancona non giocava più, ma ho testimonianze dei vicini che quando c'erano le partite, quelle importanti, Cicce, dove c'erano le tifoserie, quelle un po' più impegnative, e qui c'era il coprifuoco, cioè un quartiere può sostenere un accesso compatibile, e mi sembra assolutamente intelligente. Quindi dai 14.000 posti, che veramente c'eravamo tutti molto preoccupati di questo che sembrava un delirio, ad un numero ragionevole, chi dice di no? Ci sta, è nelle cose ed è giusto che sia così, non deve essere una cattedrale nel deserto, deve essere un posto usato. Altro problema è se c'è la giovanile dell'Ancona, ma io non sono espertissima di calcio, quindi mi auspico che ci sia un vivaio e che lì il vivaio possa crescere, maturare, esprimersi e diventare importante.
Al suo tempo Prosperi parlò qui sui nostri microfoni che esisteva un progetto da un investimento intorno a 1.800.000 euro, mi pare che fosse. Adesso si sta parlando di una spesa tra 2 e 3 milioni con una quota importante anche appunto dai privati. Se fosse questo il progetto, voi come...
Guardi, io mi riservo di verificare, vedere, quindi se parliamo di ipotesi io non mi posso okay. esprimere, quindi vorrei vedere, vorrei capire.
E dicevamo di strutture, diverse strutture inutilizzate, parlo sì. dell'impianto della federazione o di Colle Marino che insomma è impraticabile. Quali sarebbero le vostre idee per far tornare a splendere anche questi impianti, che ad Ancona ci sono, ma...
Sì, ma non parliamo solo di campi da calcio, qui ci sono anche degli impianti che vengono gestiti con una modalità, come dire, un po' da rivedere. E il problema grosso sta nella concessione e gestione degli impianti con rilevanza economica. È lì che si crea di solito un cortocircuito tale che le manutenzioni, anche in base alle convenzioni che vengono stipulate, le manutenzioni ordinarie non sono fatte, diventano straordinarie e rimangono a carico dell'amministrazione. Qualcosa probabilmente non va e deve essere rivisto nel momento in cui si stabiliscono i canoni, nel momento in cui si fanno i bandi. Io ho memoria all'inizio di questa consigliatura della Via Crucis che percorse il campo da rugby, e io ricordo che gli amministratori di quelle società sportive, i responsabili, facevano il giro delle sette chiese per poter riuscire a sbloccare quello che sembrava l'ennesima costruzione destinata alla rovina. Io penso che bisognerebbe mettersi seduti intorno al tavolo, fare dei bandi sostenibili, verificare anche la capacità economica e sociale delle società appunto che partecipano, e riordinare veramente un settore in cui qualcosa non sta funzionando, e parlo di piscine, parlo di in generale degli impianti dati in gestione, parlo anche dei bandi che vanno deserti. Qualcosa non sta funzionando, quindi ritengo che con buona volontà, buon senso, si possa raggiungere un risultato anche questo intelligente e utile per tutta la collettività.
Lei sul programma vedo in sostanza che dice mai più ripetersi di una gestione in perdita come quella del consorzio Ancona per lo sport. E quindi ritorniamo a questo discorso di solidità da parte delle società che prendono in gestione gli impianti, e anzi voi avanzate anche un'idea relativamente agli impianti, magari la condivisione tra più società sportive.
Sì. Cioè dobbiamo riuscire a mettere in pratica delle soluzioni che consentano alle società di sopravvivere e al comune di non svenarsi.
E quindi lanciate anche
controllare in itinere che la gestione sia una gestione virtuosa.
E lanciate anche un'idea che è quella di organizzazione di eventi sportivi sostenuta dall'ente, inserita in abbinamento con iniziative di promozione turistica della città e del territorio e delle relative economie restituite al capitolo sport. Anche qui di fondamentale importanza, sto leggendo, importanza investire risorse intercettate, quindi finanziamenti e fondi europei. Insomma, date date insomma un'idea, una soluzione per far cassa, che potrebbe essere questa.
Certo, serve anche quello, non è che i soldi, il denaro occorre, ma va dove è possibile partecipare a progetti sapendo parteciparvi, intercettare tutto ciò che è intercettabile e aprire questa città anche allo sport. E un capitolo speciale lo vorrei dedicare a quegli eventi, anche questi importanti, gioiosi, no? Perché intorno allo sport ruota la gioventù, quindi che ti porta veramente la gioia della giovane età, dell'entusiasmo e dell'intelligenza, ma vanno anche come dire programmati e il più possibile organizzati con le modalità che sicuramente le persone che lavoreranno con noi a mettere in pratica quello che noi qui abbiamo scritto saranno in grado di fare. Vorrei aggiungere che alcuni eventi come quello che di recente si è svolto sullo sport paralimpico, no? C'è stato un meeting importante e qui vorrei aprire una parentesi a cui tengo moltissimo. Ad Ancona non sono sufficienti, ma oserei dire che non ci sono, non è praticato o è minimamente praticato lo sport per i disabili. Questo input io l'ho avuto da una persona che è in carrozzina, suppongo dalla nascita, il quale per anni è andato ad allenarsi a Santo Stefano, è un giocatore di basket di Serie A, è una persona che con la carrozzina è un tutt'uno, quindi le sue gambe sono veramente la carrozzina e ha un'autonomia straordinaria, che qui ad Ancona, quando ha smesso l'agonismo, si è trovato spesso nella difficoltà di dire voglio fare due tiri a canestro, dove posso andare? E si è chiesto, ma i ragazzini che vogliono imparare anche a gestire il loro strumento, no? che gli consente di muoversi, dove possono imparare le cose che io ho imparato grazie allo sport? Allora guardi, questo sarà un capitolo sul quale noi ci batteremo alla morte, perché è necessario che questa città si apra anche a queste realtà e lì, anche lì, i fondi possono essere intercettati e sono sicura che tutte le società sportive saranno sensibili rispetto a questo tema, ne sono certa.
Siamo verso la conclusione, allora per quello che riguarda i progetti, leggo sempre sul vostro programma e qui lo vedo che compare però anche nel programma del candidato sindaco Tombolini, entrambi pensate alla realizzazione, in effetti ce ne sarebbe anche bisogno, della piscina. Tutte e due avete puntato su una piscina.
Tombolini vuole fare.
Esatto, però la differenza è che nel progetto di Tombolini la piscina olimpionica starebbe in Piazza d'Armi e voi la proponete invece nel Sorrentino a Colle Marina.
A nord, sì. Senta, la premessa è sempre quella che comunque ci si confronterà con i cittadini e con il quartiere. Nel nostro immaginario quella potrebbe essere una zona idonea a, quindi un centro sportivo polivalente che può essere a servizio della zona nord di Ancona, che finalmente potrebbe essere dotata di una piscina olimpionica. Questa è la nostra idea, ovviamente esclusa categoricamente l'ubicazione, ma lì anche se ce lo chiedessero i cittadini, al centro del Piazza d'Armi, secondo noi è impensabile insomma un'ubicazione di quel tipo, che poi la città ne abbia bisogno è un fatto e a noi sembra da qui quella l'ubicazione migliore.
Anche se una volta si parlava dell'area sportiva, quindi di una cittadella sportiva al del Conero, tutto centrare un po' più in quell'area lì dove adesso ci sono i parcheggi, eccetera, cercare di fare un tutt'uno proprio per sfruttare al massimo quell'area lì. Insomma, le proposte nel corso di 30-40 anni sono state diverse. Beh, di sicuro la necessità c'è di una piscina coperta olimpionica, ce l'hanno altre città più piccole di Ancona.
Nel parcheggio del Conero, mi scusi se lo interrompo, ci vedrei meglio un parcheggio scambiatore, perché lì vorrei individuare l'arrivo del treno e quindi lo vedo più le persone che entrano ad Ancona prendendo il trenino lì, insomma lo vedo più vocato a questa funzione di parcheggio scambiatore. In ogni caso l'esigenza è quella, e sicuramente sarà reperito o pensato il posto più idoneo.
Certo, il problema è magari studiare anche come rivitalizzare l'area attorno al Del Conero, che è isolato da tutto il contesto della città, non c'è nulla praticamente che faccia vivere quella struttura.
È una cattedrale nel deserto.
Esatto, infatti,
come tante in Italia.
E per questo magari si potrebbe creare un qualcosa all'attorno per farlo vivere anche nell'arco della settimana. Questo amico infatti scrive: ma che senso ha spendere 2-3 milioni per riqualificare il Dorico se l'Ancona non ci potrà giocare? Ok, dopo il Del Conero come la mettiamo, che in 20 anni c'è sempre stato uno scarico di barile su chi paga le manutenzioni? Ha pienamente ragione la signora. E dall'altra parte Mirko le scrive: la signora Diomedi ha detto tutto e niente, il Dorico casa dell'Anconitana sì o no? Mi pare che ha detto sì, invece.
Certo che ho detto sì.
Quindi detto Mirko sì. Probabilmente ti è sfuggito, perché nella foga insomma delle informazioni.
L'ho detto proprio, io parlo veloce, questo è il mio limite, però vabbè.
E dopo questo amico vabbè non è d'accordo invece sul parcheggio scambiatore. Però per concludere, io vedo che voi proponete anche un accordo di collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, che con il CUS, e poi un fattore secondo me abbastanza importante, proponete praticamente la riscoperta dei famosi campetti, luoghi di gioco e socializzazione.
Sì, insistiamo moltissimo, perché lo sport è anche quello che si pratica all'aperto, no? Inteso non come disciplina ma come gioco. Quello cui poi noi siamo, adesso non so quanti anni abbia lei, ma quando si cresceva per strada, no? E quindi quando c'erano i posti semplicemente per giocare. Quindi questa città ha a disposizione molti contesti in cui si può praticare sport all'aperto, fra l'altro abbiamo anche la possibilità delle spiagge, e quindi sia tutti i contesti, quindi i parchi, le spiagge, il mare, i campetti, sono, essendo a disposizione di tutti, beni comuni e bene che vengano mantenuti, in modo che in ogni stagione, specialmente quella in cui la natura si riprende i suoi spazi, possano essere godute dalle persone. Perché appunto l'attività sportiva diventi una buona abitudine quotidiana. Io vedo persone che camminano velocemente, fanno jogging per il viale, quindi in una camera a gas. Devo dire la verità, forse non è il contesto ideale, una bella passeggiata al parco, un bel parco accogliente, pulito, e ce ne sono tanti, forse sarebbe più salutare.
Bisognerebbe però raggiungerlo con facilità e senza l'utilizzo della macchina.
Sì, ma infatti useremo il mezzo pubblico, no? Fa tutto parte del discorso iniziale.
Allora, io volevo salutarla, ma c'è un messaggio che arriva, allora diamo la precedenza, come sempre, qui da noi ai messaggi, e le chiede Dorico: Diomedi, qual è l'idea della città? Quale vocazione? Turistica, portuale, commerciale? Infatti io l'avrei salutata con questo, cioè sì. L'integrazione del porto per intercettare i turisti. Come, allora, che idea si potrebbe realizzare per sfruttare appunto chi passa ad Ancona e di Ancona conosce esclusivamente il parcheggio scambiatore interno all'area portuale e basta?
Sì, il discorso iniziale della messa a sistema, purtroppo l'infelice collocazione della biglietteria, della stazione marittima, intesa proprio come biglietteria, cioè più infelice di quella, non la potevano individuare, perché chi viene ad Ancona per imbarcarsi arriva lì e pensa che Ancona sia un ponte, sia sotto un ponte, che non ci sia nulla. Allora, l'integrazione della città con il suo porto va ripristinata, perché Ancona è il porto e il porto è Ancona, perché Ancona è nata perché c'era il porto, un porto naturale bellissimo, quindi va recuperata. Va quindi rimesso mano al piano regolatore del porto e ripensate alcune funzioni. E, ad esempio, con il traffico crocieristico, finalmente la giunta si è accorta di avere toppato, quindi le crociere arriveranno dietro il molo nuovo, non davanti alla Sclementino, arriveranno moltissimi visitatori, e questi visitatori noi dobbiamo accompagnarli in un bellissimo percorso all'interno della città. Il numero dei passeggeri dall'anno scorso a quest'anno è molto aumentato. Io non voglio più vedere alcun turista che gira per Ancona perduto con una cartina recuperata chissà dove e cerca un bagno. Insomma, noi possiamo offrire molto di più, Ancona può dare molto di più e saremo tutti sicuramente più felici.
E qui adesso ovviamente si stanno scatenando, ma è giusto che è così, ovviamente quando si parla di sport qui sono tutti pronti e questo amico dall'altra parte, che non parliamo solo di calcio, l'abbiamo sempre fatto, dice: non abbiamo una piscina con la gradinata, se uno vuole andare a vedere una partita di pallanuoto o altro non c'è una gradinata, cosa che invece si trovano negli altri paesi, nelle altre città.
Ha ragione, diciamo, il nostro amico ha ragione.
E tanto, questi sono tanti gli argomenti che magari ritorneremo a discutere, perché ci piace insomma conoscere un po' tutte quelle che sono le idee. Intanto oggi abbiamo parlato un po' generale, abbiamo focalizzato un pochettino la vostra idea per quello che riguarda la ristrutturazione dello stadio dorico, che così tanto a cuore sta ai nostri ascoltatori. Luca dice: digli che hai 21 anni, magari Luca, io ne ho un pochettino di più perché ne ho 58, quindi non è che...
Allora lei è mio coetaneo, ha giocato pure lei a nascondino a 4 punti.
Sicuramente, per quello che il discorso del ripescaggio, chiamiamoli così, dei campetti, i famosi campetti dove si faceva sport, era la parte viva della città, è giusto, perché sono passati ormai di moda. Una volta si giocava in strada, non si gioca più neanche in strada, si gioca solo con la PlayStation, ed è una brutta cosa per i giovanissimi.
Gli toglie qualcosa, esatto. Più che brutta, bella, non so dire, non voglio dare un giudizio,
però
ma gli toglie qualcosa.
Non è più quel discorso del gruppo, tant'è vero, adesso qui tocchiamo, io volevo chiudere qua, ma tocchiamo un tasto al volo, tant'è vero che la città decisamente non brilla per gli sport di gruppo. Noi brilliamo, ma è per gli sport singoli, dove c'è il singolo che si allena, magari aiutato anche economicamente dalla famiglia, e va per merito sportivo, va comunque alle gare internazionali, eccetera. I gruppi, cioè tutto quello che era sport di gruppo, dall'atletica al basket, al volley, eccetera, è sparito da Ancona, non siamo più nelle posizioni importanti.
Si può sempre invertire la tendenza,
sarebbe il caso di trovare appunto anche la soluzione per poter ritornare di nuovo in pista, visto che parliamo di piste ciclabili. Fiorella subito al volo dice: una pista ciclabile dalla stazione verso Palombina con cartelli lungo la statale per ciclisti è molto pericoloso.
La statale ovviamente adesso non si presta, uno se si vuole suicidare percorre la statale dalla stazione a Torrette in bici, e quindi è votato al suicidio. Ma da Torrette fino a Palombina ben può essere costituita una pista ciclabile al di là della massicciata della ferrovia. Guardi che lì si aprono buone possibilità di percorrere con la bici quel tratto pedonale e ciclabile. Comunque le piste ciclabili devono essere tra loro collegate, perché quelle che ci sono ad Ancona sono, devo dire, guardi, onestamente un dolore, ma la mobilità ciclabile in un contesto così complicato e caotico come quello della viabilità della nostra città, al momento, se non mettiamo mano a un piano urbano del traffico, lo vedo, come dire, non impossibile, ma complicato e oltretutto anche pericoloso.
Certo, allora, sicuramente. Anche l'ultima cosa, poi la lascio, poi questo lo chiederò anche agli altri candidati. Ancona ha una prerogativa che è inserita nelle patenti nautiche. Sorge e tramonta il sole in mare. Perché non iniziamo a sfruttare questa cosa, invece di accorgersi che esiste, quando Fano, giustamente, visto che noi non ne approfittiamo, venite a vedere sorgere e tramontare il sole in mare, e noi che invece siamo quelli che fisicamente e proprio per struttura ce l'hanno, quasi ce ne infischiamo.
Ma sa qual è il problema, secondo me? Che gli anconetani danno Ancona per scontata. Invece chi non è nato ad Ancona, come me, io abito ad Ancona dal 71, ma non sono nata qui, io non l'ho mai data in questi 50 anni, 48 anni di vita qui, non l'ho mai data per scontata. Quindi secondo me gli anconetani la devono riscoprire, è come una sorpresa Ancona è sorprendente, e purtroppo molti anconetani di questa la danno troppo per scontata. Io vi invito veramente a ripensarla e a riprenderla, a riabbracciarla, guardi.
Bene.
No, invito tutti a fare questo.
Speriamo. Grazie allora Daniela Diomedi, Movimento 5 Stelle, e al piacere di riascoltarla sulle nostre frequenze.
Grazie mille, arrivederci.
Grazie, buona serata. Buona serata.
Buonasera. Lasciamo allora Daniela Diomedi, candidata a sindaco alle prossime elezioni comunali. Ricordiamo il 10 giugno, Movimento 5 Stelle. Abbiamo posto le domande, abbiamo capito un po' il programma, abbiamo capito soprattutto il Movimento 5 Stelle come vuole intendersi e integrarsi per quello che riguarda la il prossima realizzazione. Cioè, sì, ci sarà, no? Daniele, sì, ci sarà la prossima ristrutturazione dello Stadio Dorico. Fera, tu non hai capito una cosa, è già andata bene che non ho capito una, di solito non ne capisco diverse. La ristrutturazione del Dorico sta tanto a cuore dei tifosi perché pensano che giocherà l'Ancona come 20 anni fa e non le giovanili. Dimo le robe come stanno e non famo confusione. E penso che questa all'inizio era partita così. Si pensava di far giocare l'Anconitana al Dorico. Poi
ma è da tempo.
Mi pare che invece la versione sia cambiata completamente. Tante scusa. Sì. Eccomi.
No, vai. Dicevo, il nostro amico secondo me ha ragione in parte, perché sicuramente qualche distratto c'è sicuro ancora che pensa che al Dorico ci si giochi. E te lo dico perché quando mi capita di parlare con
quelli, ma lo riconosci, sono quelli che ti dicono "Ah, 2000 posti sono pochi" e quelli sono ancora convinti.
Esatto, esatto. Devi fargli capire appunto a cosa serve. E diciamo che posso dire una mia opinione, chiaramente anch'io speravo che si potesse fare il progetto del Dorico come era un tempo, nel senso ci torni a giocare e allora hai di nuovo quell'atmosfera centro città che manca e quindi catalizzi ancora di più il pubblico biancorosso allo stadio. Però l'abbiamo capito tutti che non è sostenibile questa cosa, non è fattibile proprio per un discorso come dire, di
tra
logistico e di traffico, di cioè, insomma, un po' tutto nell'insieme non è possibile. Però lo abbiamo detto più volte, già soltanto a rifare la ristrutturazione completa dello Stadio Dorico e farlo diventare una struttura polivalente che sarà la casa dell'Anconitana, intesa come settore giovanile e campo d'allenamento anche per la prima squadra in quel caso là, beh, già siamo veramente, abbiamo fatto un passo che mai e poi mai è stato fatto in passato. Cioè, già soltanto parlarne, già siamo un pezzo avanti.
Ah, certo. Vabbè, questo non lo leggo, Fiorella, comunque.
Sono cose personali.
Esatto, non sei la sola, però non è radiofonico. E ci siamo capiti io e Fiorella e anche Cristian, perché qui ovviamente i messaggi che mandate li leggiamo internamente tutti quanti. Io penso che ce n'era un altro di messaggio, però aspetta che c'era allora sempre l'amico della piscina dice all'amico che scriveva di cattedrali nel deserto ancora non ha capito che al Del Conero
si gioca
con i campi di allenamento che mancano e saranno al Dorico. Sì, aspetta, c'è un po' un errore. Quindi al Del Conero si gioca e il campo di allenamento sarà al Dorico. Penso che sì, che l'abbiamo ribadito ancora una volta, insomma, quella che dovrebbe essere con il settore giovanile, che sarebbe al Dorico, quindi in casa, sarebbe una bella cosa. Senza la realizzazione del Dorico la vedo male per il futuro dell'Anconitana. La realizzazione, cioè tu dici che non si fa neanche il campo di allenamento, quindi la ristrutturazione? Sì, interpreto come lo interpreti tu.
Così dice, senza che il progetto, se il progetto Dorico non andrà in porto, lo vede male per l'Anconitana. Ed è giusto, perché tanto l'Anconitana ha bisogno, per puntare in alto, per tornare ai livelli di qualche stagione fa, servono tutti i costi delle strutture e campi di allenamento.
Però in questa situazione, secondo me, gioverebbe a tutti quanti, non soltanto proprio all'Anconitana stessa, che noi ci auguriamo, ma proprio, come abbiamo detto più volte, per un discorso di riqualificazione del quartiere. Quindi mai come oggi serve da tutte le parti. Sarebbe veramente una struttura che andrebbe bene a chiunque, sia all'amministrazione, al quartiere stesso che ne gioverebbe, agli altri sport come il basket, come il tennis, che andranno appunto a farne parte, e appunto all'Anconitana stessa, che sarebbe chiaramente diciamo l'attività principale all'interno di questa struttura. Quindi secondo me oggi come oggi ne trova giovamento tutti quanti, tutte le varie componenti.
Bene, ci fermiamo per il secondo break pubblicitario, ci tuffiamo in casa anconitana perché insomma l'abbiamo presa larga oggi per sondare con voi, e domani lo faremo con Rubini, e quindi domani nella puntata in apertura ci occuperemo ancora di elezioni ad Ancona per conoscere il pensiero di un altro candidato alle prossime elezioni, Francesco Rubini, e altre idee di città, e quindi con lui appunto capiremo anche questa formazione politica come si interfaccia con le idee di ristrutturazione del Dorico, dell'Anconitana e della città. Quindi insomma facciamo questo screening sul campo. Pubblicità.
Biancorosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Bene, rieccoci di nuovo assieme. Intanto stiamo attendendo per collegarci con il nostro secondo ospite, perché oggi è tornata a allenarsi l'Anconitana, Daniele.
Esatto, per l'ultima fatica di campionato in programma sabato prossimo.
E non ridere, è l'ultima fatica, e ride, è l'ultima fatica di campionato e sorride, lui fa il sorrisino, fa... No, è l'ultima, dai. È l'ultima, è vero che andremo in quella di Borghetto di Monte San Vito, però insomma, dai.
È l'ultima fatica di campionato, alle ore 16:30 di sabato, quindi bisogna onorare anche questa partita. L'Anconitana si presenterà ridotta all'osso perché mancheranno anche Marengo e Mastro Nunzio squalificati, però l'Anconitana che sta dimostrando anche in 11 contati di vincere, convincere, stravincere, anche queste ultime partite con la promozione già in tasca, a parte Montemarciano, le ha vinte tutte nettamente già nel primo tempo, minimo dal 3 ai 4-0 ogni partita, quindi è una comunità talmente più forte che è riuscita ad onorare queste ultime partite anche con delle situazioni di difficoltà dovute alle assenze.
Dicevamo Daniele ieri sera, non so se hai avuto modo di seguirci, è vero, l'Anconitana ha raggiunto l'obiettivo, ma dall'altra parte c'è un Borghetto che invece deve vincere assolutamente.
Non ci crede nemmeno il Borghetto. Se fosse stata una
ah, già.
Sì, non, se fosse stata un'altra partita, logicamente lascerà a riposo tutti i diffidati. Non sa benissimo, insomma, che è un'impresa impossibile. Ecco, se fosse stata un'altra partita, non l'Anconitana, avrebbe utilizzato questa partita al massimo delle forze per evitare i play-out. Ma sa benissimo che al di là del suo risultato il Chiaravalle batterà lo Staffolo, il Falconara un risultato col San Biagio che non ha più niente da dire lo farà, e quindi non sprecherà le energie, poi se viene la prestazione viene il risultato tanto più, ma sa benissimo che dovrà giocarsi le sue chance ai play-out. Però è un Borghetto che è in forma splendida e ha ottime possibilità nei play-out se continua con questo passo, perché nelle ultime tre partite ha ottenuto 3 vittorie, tra cui quella fuori casa con il San Biagio, quella con il Ponterio, 5-2 a Monzano, aveva fatto 1-1 con l'Osimo Stazione costringendolo a soffrire fino alla fine per il secondo posto. Quindi un Borghetto che sta bene, se non fosse stato per il calendario, se non fosse stato appunto per l'Anconitana da affrontare, Borghetto avrebbe avuto ottime possibilità all'ultima giornata di evitare i play-out.
Un'ultima giornata che ha molte partite che hanno un certo significato. Hai parlato della zona play-out, però attenzione anche alla zona alta della classifica, dove c'è quel Borgo Minonna Osimo Stazione, che il Borgo Minonna deve assolutamente vincere, perché così andrebbe ad accedere ai play-off. Cosa contraria, c'è un Osimo Stazione che ha 2 risultati su 3 per scavalcare la prima fase di play-off e andarsi a giocare direttamente la seconda.
Eh sì, la partita più interessante dell'intera giornata è quella, Borgo Minonna Osimo Stazione, è capitata proprio l'ultima giornata. L'Osimo Stazione ha 12 punti in più rispetto al Borgo Minonna, finendo così il campionato, quindi pareggiando o vincendo a Borgo Minonna, l'Osimo Stazione annullerebbe tutti i play-off e andrebbe direttamente allo spareggio contro la vincente play-off del girone A. Se invece dovesse vincere Borgo Minonna si farebbero i play-off, o meglio si farebbe l'unica semifinale Borgo Minonna-Monserra, se a sua volta il Monserra rimarrà sotto i 10 punti da Borgo Minonna, e poi ci sarebbe la partita finale con l'Osimo Stazione. Quindi evitare un'eventuale partita in più per l'Osimo Stazione, anche se in casa, è fondamentale, e sabato la possibilità di chiudere il discorso, anche se non sarà facile perché Borgo Minonna è in forma splendida, nelle ultime 9 ne ha 28, quindi...
A tuo modo di vedere, Daniele, l'Osimo Stazione quante chance ha di poter accedere al campionato di promozione tramite i play-off?
Secondo me tante, perché poi dopo avrà 2 settimane di sosta. Questo un po' penalizza, perché a giugno con il caldo e tutto, le energie mentali che si sprecano non giocando, mentre quella del Gione A dovrà fare i playoff, quindi arriverà più in gamba, più pronta, però ha ottime possibilità. E se non altro ricordiamo che chi arriva a quella finale lì o vince sul campo o se no sarà la prima tra le ripescabili, quindi evitare i playoff, arrivare a quella partita lì vincendo sul campo festeggerebbe, ma se non dovesse vincere sul campo avrebbe comunque sì ottime possibilità. Per l'Osimo Stazione, che c'è un settore giovanile da cogliere, dribbling non indifferente, ha anche tanto punteggio, quindi le porte della promozione sarebbero veramente vicine ad aprirsi.
Mi spingo oltre adesso, visto che intanto il campionato dell'Anconitana è andato già da diverse settimane, l'abbiamo detto, manca soltanto quest'ultimo match di sabato contro il Borghetto, e magari lo diciamo tra poco perché credo che abbiamo il nostro prossimo ospite, e allora la domanda te la tengo per dopo. E allora diamo il bentornato sulle frequenze di Radio 2 a Punto Biancorosso al portiere in seconda dell'Anconitana, Diego Ruspantini. Ben ritrovato, Diego.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a voi.
Allora, buonasera Diego, oggi avete ripreso un po' la settimana da allenamento, qual è il clima che si respira in vista di queste ultime settimane? Ne mancheranno 2 o 3, insomma, in base a se si arriverà o meno alla finale contro la finale titolo regionale.
Sì, faremo del tutto per arrivarci, adesso intanto affrontiamo quest'ultima partita che affronteremo con la stessa impegno e intensità con cui abbiamo affrontato le ultime partite, per una questione di rispetto nei confronti degli avversari, quindi il mister ci teneva anche oggi a sottolineare questa cosa, quindi uno perché lo meritano i nostri tifosi, la nostra società e la maglia che indossiamo, e anche per una questione di etica sotto il punto di vista sportivo.
E ecco, sabato è stata una bella festa, no? Penso anche per voi giocatori vedere uno stadio più pieno rispetto alle ultime partite con tanti
hai detto una cosa bellissima, vedere tutti quei bambini, quelle famiglie allo stadio, veramente una cosa che secondo me è un punto di partenza importante, non tanto per il fatto della manifestazione in sé per sé, ma dare un proseguimento a questo tipo di progetto. Perché vedere bambini, famiglie, tifosi tutti insieme così veramente è una cosa, è una bella cosa.
E poi è stato il modo anche per, specie per i tifosi, riabbracciare tecnici, giocatori che hanno dato in passato tanto all'Ancona facendola diventare grande.
Sì, ci sono stati tanti personaggi in pratica che hanno fatto sì che questa maglia diventasse, avesse l'importanza che ha oggi.
Tu in passato avevi un idolo in particolare dell'Ancona, ai tempi della A, della Serie B, c'erano giocatori che ammiravi particolarmente?
Guarda, essendo di Porto Recanati avevamo seguito un po' sempre le vicende dell'Ancona perché noi siamo molto vicini e quindi come situazione, come riferimento, mi ricordo l'Etari... De Angelis anche per un patto affettivo ad adesso, quindi comunque un po' tutti quelli di quella volta erano poi per l'età mia, per il 79 proprio ha coinciso con tempo che eravamo proprio ragazzi e quindi seguivamo con molto interesse le fasi calcistiche anche dell'Ancona, quindi Gadda, tutti, un po' tutti i giocatori di quei tempi là.
Magari tu da portiere, Diego, visto che seguivi quegli anni là, visto che ti piaceva il ruolo, c'era anche un certo Alessandro Nista che magari ai tempi era veramente un gran portiere e magari ne seguivi un po' l'esempio.
Sì, Nista era un grande portiere e quindi sì, è stato uno dei portieri che in quei tempi lì magari si cercava un po' più di seguire, però in particolare cioè un po' tutta l'Ancona, non... era un po' l'interesse proprio per l'Ancona che ci aveva portato, ci aveva messo nella condizione di poter andare a mirare le squadre di Serie A vicino a casa. Quindi era un po' una festa per tutti, anche i paesi intorno.
E il tuo idolo vero da portiere invece è il Puma?
Il Puma, sì, Luciano Panetti, che purtroppo è scomparso l'anno scorso e io ho iniziato a giocare in porta per lui perché mi piaceva sia come persona che sentivo i racconti dei miei concittadini e quindi mi sono buttato a fare questo portiere, questo ruolo.
Tant'è vero che indossi anche, no, delle magliette, delle cose, insomma.
Sì, sempre, finché gioco, glielo ho detto, gliel'avevo promesso in vita e lo farò sempre.
E sabato, in una bella giornata di festa, hai avuto anche modo di esordire al Del Conero, visto che avevi giocato a Senigallia contro l'Arcevia, questa volta hai esordito di fronte al tuo pubblico.
Sì, il mister mi ha fatto questo ulteriore regalo, inaspettato, che mi ha fatto esordire in uno stadio come il Del Conero davanti a un pubblico del genere, è stata una vera emozione, quindi ringrazio il mister e la società che mi ha dato questa possibilità. Proprio alla fine della carriera, peccato che sia arrivato adesso.
Sarebbe stato magari un sogno arrivarci prima con l'Ancona in categorie più elevate e con te che eri al pieno delle forze, insomma.
Sarebbe stato un filetto del tipo.
Chissà che magari sabato sarai di nuovo in campo da titolare, no?
No.
Dici di no? Già te l'ha negato. No. Già ti ha negato questa possibilità, Lelli, già te l'ha comunicato.
No, sono... È una scelta che ho fatto all'inizio, quindi è giusto che gioca Claudio. Io ho fatto una scelta inizio anno, dopo per forze maggiori ho continuato ad essere di riserva se ce n'era l'occasione, però la mia scelta l'ho fatta, quindi è giusto che gioca un portiere vero, quindi Claudio gioca sempre. E chissà, tanto ci sono solo io in panchina, può essere pure che faccio le sorte.
Sarai vestito da giocatore, non da...
per forza. No. Infatti scherzando col mister gli dicevo oggi allenamento, adesso se faccio male qualche giocatore così alla fine gioco io, sabato gioco io in mezzo al campo.
è stata una scelta anche per pulirvi, tra virgolette, delle ammonizioni in vista delle finali, quindi...
Sì, anche perché hanno un valore con l'ammonizione, quindi rischiare di perdere dopo giocatori su delle partite che, a cui noi puntiamo, non sarebbe stato sicuramente una cosa da fare, quindi siamo a Stanunzio che Marengo hanno cercato l'ammonizione per saltare quest'ultima partita e affrontare la fase finale a pieno regime.
E ormai si inizia a parlare di futuro nel vostro spogliatoio?
Ma noi di futuro parliamo, perché il futuro è sabato con il Borghetto, dopodiché il prossimo futuro sarà le due partite finali, dopo toccherà a chi di dovere. Noi abbiamo fatto il nostro dovere e dopo ognuno farà le proprie valutazioni e sentirà quello che la società desidera fare.
Io quello che ti chiedo, Diego, invece, riguardante appunto il futuro, se il tuo di futuro è legato al proseguo sulla panchina dell'Anconitana di Marco Lelli.
Ma io, il mister, come ho detto, insieme a Gigi Prete, sono state due figure importantissime per me, non solo a livello sportivo, ma in determinati periodi della mia vita, cioè, mi hanno dato tanto, anche soprattutto a livello umano, quindi io li chiamo i secondi padri, e quindi sono molto affezionato al mister. Certo che se il mister continua è uno sprone in più, e quindi se mi vuole al suo fianco, io sicuramente sarò al suo fianco, quindi non so se è legato o meno, se il mister, ognuno per le proprie ragioni, non volesse continuare ad allenare, io questo non lo posso sapere, non ci ho neanche parlato, perché dopo le persone magari hanno delle situazioni che uno non può neanche sapere. Però certo che avere il mister, se c'è il mister, sicuramente c'è un altro spirito, perché per me è una persona, oltre che un allenatore, di un livello straordinario.
E cosa hai imparato al termine di questa tua prima stagione in una nuova veste? Sei cresciuto anche dal punto di vista della professionalità del mestiere in un ruolo che non avevi mai effettuato prima?
Io sicuramente ho cercato di migliorare giorno dopo giorno e cercare di modellarmi in determinate situazioni, perché sono due ruoli totalmente differenti, soprattutto come io in pratica prima facevo il portiere, molto istintivo, quindi in tutto, sia tra i pali che come personalità. Adesso mi sono invecchiato un po', quindi sento un po' più l'ansia della partita, perché soffro di più in panchina, perché portiere non sono io, ma io dopo una parata credo non avrei mai esultato in vita mia, perché proprio sto lì per parare, quindi alla fine adesso mi sono trovato tante volte a delle parate di Claudio che mi trovavo staccato su di con un balzo a saltare, a gioire come più che se l'avessi fatta io, perché c'è un altro tipo di tensione e si sente un altro tipo di responsabilità, perché si va a lavorare su una persona e si ha la preoccupazione magari di non farlo star bene, quindi cioè un po' sono emozioni diverse, è una maturazione che uno fa sia dal lato sportivo che dal lato umano.
E tra l'altro, se dovessi rimanere all'Anconitana, dall'anno prossimo ci sarà bisogno degli under e potrebbero interessare anche il ruolo dei portieri, quindi avrai responsabilità maggiori o comunque sia nella tua carriera da preparatore, perché con i portieri giovani avrai anche tanto da imparare a loro, insegnare a loro.
Sicuramente, infatti quest'anno il presidente ha cercato di darmi una mano, perché mi ha affancato dei portieri super validi e di una certa caratura, che mi hanno aiutato tutti a migliorare e a cercare, mi hanno dato una mano più loro a me che io a loro. Sono stato fortunato. Se il prossimo anno arriveranno degli under, io mi metterò a disposizione come quest'anno, dicendo sempre la mia opinione, perché tanto tutte le cose c'è sempre, non si finisce mai di imparare, quindi cioè, sotto il punto di vista del portiere cercherò di essere più utile possibile a loro.
E una Corintana, dall'alto della tua esperienza, avendo giocato tanti anni in eccellenza, in promozione competitiva, per affrontare, cioè l'ossatura c'è per affrontare da protagonisti uno di questi due campionati?
Ma credo che abbiamo una rosa, quest'anno abbiamo avuto una rosa molto ristretta, quindi sono tutti giocatori che alla fine sono scesi più o meno in campo con continuità, perché quasi tutti hanno fatto un determinato minutaggio, quindi a mio avviso tutti i giocatori che abbiamo hanno sempre remato dalla stessa parte e sono sempre dimostrati pronti ad aiutare il compagno, e questo secondo me in qualsiasi categoria è un punto di forza, quindi credo proprio di sì.
Tra l'altro, dal Camerano, dove tu giocavi fino a due stagioni fa, hai ritrovato anche Polenta, un altro difensore con cui vi siete tolti belle soddisfazioni. Due anni fa avevate ottenuto la promozione, dalla promozione in eccellenza.
Tommy secondo me è un ottimo ragazzo e un ottimo giocatore, che in queste categorie fa sempre comodo avere in squadra un giocatore come lui, perché ce lo trovi sempre e sai che ci puoi contare sempre, quindi che dopo è un ragazzo che sta a posto suo, quindi capisce bene, occupa il ruolo in cui spesso vengono impiegati gli anni, quindi però un ragazzo intelligente che gioca per la squadra, e quando uno gioca per la squadra e non ha il primo obiettivo, la problematica personale, questo, ripeto, è un vantaggio per tutti.
Avendo la stessa età di Mastro Nunzio, cosa ti colpisce particolarmente di questo calciatore, al di là delle doti tecniche?
Al di là delle doti tecniche, è una persona, è un'ottima persona, io già la conoscevo, però quest'anno ho potuto confermare quello che era una mia prima impressione e un livello di conoscenza più superficiale avuta negli anni passati. Vederlo correre e rientrare al 92esimo fino al limite dell'area nostra, cioè se stavo in porta che giocavo, penso che mi metteva una carica, di solito ero io a carica gli altri, però già mi vedeste cose qua, già adesso che mi ci fai pensare mi infuoco subito, capito? Quindi c'è solo da imparare e da seguire il suo esempio.
Bene, grazie Diego per essere stato con noi, anche se devo dirti che comunque a livello così di cronaca, che anche quando non sei sceso in campo, però ogni tanto il pallone l'hai toccato, perché più di una volta abbiamo visto che rimettevi in campo la palla, quindi l'hai toccato in ogni caso.
Ogni tanto sembra toccare la palla.
Grazie Diego per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao Diego, buona serata.
Ciao.
Lasciamo Diego Ruspantini, ringraziamo come sempre la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Noi andiamo in pubblicità.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Non divagare, non divagare. Ritorniamo in diretta con Cristian Camilletti. Tanto per chi ci controlla dalla nostra pagina non Facebook, perché stasera Facebook non ci ha fatto entrare con la diretta, avremmo voluto, ma non ce l'ha fatta. Però voi avete la possibilità dal nostro portale www.radiotua.com di vedere in ogni caso la webcam in funzione. Quindi vedete Cristian che gesticola continuamente nel raccontare le sue avventure in Brasile. Ma
ho notato che anche quando intervisto nel post partita gesticolo parecchio, perché poi quando riguardo le immagini sono un gesticolatore nato.
Sei proprio un italico, proprio una cosa, non sei un tedesco.
Assolutamente, ecco. Bravissimo. Allora io con Daniele volevo spingermi oltre.
Ecco, vai.
Perché la partita col Borghetto è... non dico una pura casualità, questa partita va giocata, ma di fatto l'obiettivo è stato raggiunto. Però bisogna adesso pensare al titolo regionale. Abbiamo capito che la società comunque vuole portarlo a casa, anche conoscendo il presidente Stefano Marconi, non gli piace fare comparsate, quindi gioca sempre esclusivamente per vincere. E la Coritana andrà ad affrontare il Santa Veneranda. Io davo un po' una sbirciata ai numeri, e mi sono reso conto che il Santa Veneranda dei quattro gironi è la prima classificata con il minor punteggio in classifica. 61, nel girone dell'Ancona sarebbe terza. Che squadra è questo Santa Veneranda?
61 però su 29 partite, mentre in prima categoria girone B e girone C sono 33 partite. Quindi comunque sia in proiezione con 4 partite in più. Per 12 poteva essere a 70-72 punti anche lei. Quindi
a livello dell'Osimo Stazione,
esatto.
Diciamo.
Come squadra è sulla falsa riga, ecco, delle migliori del girone B. Non è paragonabile alla Coritana come individualità, ne ha interessanti come il Bomber Zonghetti, che ha vinto il campionato, ricordiamo, alla Vispesaro in eccellenza, alla Recanatese anch'esso in eccellenza, giocatore importante, paragonabile, ecco, alla Pezzeghia come qualità. Del Pivo, che l'anno scorso giocava a Pesaro con la Vispesaro,
9 reti, difensore bomber,
esatto. Un paio di giocatori ce le ha, poi dopo ha giocatori importanti, ma di promozione prima categoria, non sulla falsa riga di Lori, di Colombaretti o di Strano. Quindi un paio di giocatori ce n'ha, Del Pivo e Zonghetti, gli altri sono forti però non eccelsi. Quindi il Santa Veneranda è una squadra alla portata dell'Anconitana, l'Anconitana più forte. L'unico pregio del Santa Veneranda è che c'è una rosa lunga, c'è 20 giocatori tutti all'altezza, quindi ecco, quei 5 cambi li farà l'Anconitana, più di 2-3 no, però abbiamo visto che l'Anconitana tende a chiudere le partite già nel primo tempo, quindi... Però sarà uno stimolo importante per quelli del Santa Veneranda, che hanno sentito tanto parlare dell'Anconitana e non vedono l'ora di venire al Del Conero per giocare di fronte a un pubblico più numeroso, insomma, rispetto a quello a cui sono abituati, e in un campo, insomma, che ormai noi in questo girone si sono abituati, ma in quel girone là, insomma, non vedono l'ora di provare l'ebbrezza del Del Conero.
Ecco, quindi secondo te, visto che andrà fatto il sorteggio, se viene scelto a sorteggio il campo del Santa Veneranda,
non fanno nemmeno il sorteggio, non facciamolo, noi andiamo al Del Conero, e le società trovano l'accordo
per un discorso di incassi probabilmente,
sì.
Ecco, lo dicevamo ieri sera, perché praticamente
raccontaci com'è la ripartizione.
Ripartizione 33% tra società locale, società ospitante e FIGC Marche, quindi è un incasso ripartito in tre parti, nelle tre parti in causa.
E poi voglio...
Però a Santa Veneranda, logicamente, i tifosi... Santa Veneranda c'ha un bel impianto, perché 1000 posti, c'ha la tribuna, si vede anche, no, dal profilo Facebook, c'ha campo in erba, campo in erba sintetica per allenarsi e campo da calciotto, quindi le strutture proprio per essere prima categoria promozione non mancano. Però logicamente un tifoso dorico a Santa Veranda non va, ad Ancona quei 500-600 spettatori, e quindi il conseguente incasso ci può essere.
Bene, bene. E poi io ti faccio un'altra domanda, perché ieri c'è stata questa bombetta che è circolata, ovvero la convocazione da parte dell'attaccante cubano Gioela Pezzeghia con la, appunto la rappresentativa cubana, la nazionale, nel mese di luglio per delle amichevoli internazionali e poi eventualmente anche per delle partite eliminatorie per la Coppa Oro, che poi si svolgerà negli Stati Uniti.
Vabbè, la convocazione, prima cosa, è nella lista dei convocabili, poi dopo bisogna vedere se, se terrà fede la federazione cubana a, questo, a queste selezioni. E poi, ecco, molti giocatori anche sono convocati a San Marino, però il livello della nazionale è quella che è, quindi per carità, se dovesse essere va apprezzato, perché il giocatore tiene alla sua nazionalità, tiene a quello che fa, al suo mestiere, è legato, quindi assolutamente sarebbe una cosa per lui di prestigio, però ecco, il valore delle nazionali è anche relativo. Certamente se fosse convocato un giocatore dell'Anconitana in una categoria di prima categoria, per lui sarebbe un po' il coronamento di una carriera che ha speso anche in Serie A albanese, insomma anche in calcio estero, mentre qui nelle Marche Massimo aveva fatto a Fano in Serie D.
Ti ha distrutto, cioè praticamente tu già viaggiavi tra il 5 e il 10% come niente. Tac, così me l'hai rovinato, cioè lui fa il procuratore, tu me lo rovini così.
No, anche i procuratori, no, secondo me i procuratori più onesti sono quelli che descrivono pregi e difetti del loro assistito, perché quello che ti rifilano il classico bidone in cui esprimono solo i pregi, poi alla lunga hanno vita corta, insomma. Invece il procuratore che quantomeno ti metti in guardia sia dei pregi che dei difetti, delle caratteristiche, secondo me sono quelli che più onesti e procuratori che tendono ad andare più lontano possibile, anche se vediamo anche a grandissimi livelli, no? come si comportano, come agiscono, quindi è un po' tutto relativo.
Ha perfettamente ragione Daniele. Adesso tornando seri, ha ragione, perché anche quando noi ci confrontiamo con dei procuratori per sapere, soprattutto in passato, non tanto magari adesso che siamo nei dilettanti, ma fino alla passata stagione, quando eravamo nell'ambito del calciomercato, andavamo a parlare, a chiedere informazioni su degli assistiti che erano seguitissimi dall'Ancona, no, ti dicevano: ma questo, allora, è un giocatore con tutto che sembra di parlare con Maradona,
senza fare nomi, ma con tutto rispetto, ti arrivava Del Sante, ma Del Sante ormai è 5-6 anni, fa 2 gol a stagione, quindi ho capito, avrà fatto pure 10 gol nel 2008, ma adesso anche quest'anno a Lucca 2, l'anno scorso Ancona 2, era stato a Juve Stabia 2, cioè tanti numeri parlano, quindi certo. Il procuratore te lo deve, è il suo lavoro ed è giusto che te lo proponga, però tu dirigente devi essere anche bravo a capire che se ti arriva Del Sante non ti arriva il top player che è Paolucci, pure un conto è il Paolucci del 2008, un conto è il Paolucci del 2017, no, Monopoli 3 gol, ancora 4 le ultime 3 partite, perché quindi sono, se poi ti arriva il giocatore che l'anno scorso ha fatto 20 gol, è logico che però ogni procuratore pompa il suo giocatore al massimo, sta dopo l'anno scorso sappiamo benissimo da quali dirigenti eravamo amministrati e gestiti, quindi è tutto relativo, però ecco, ci sono giocatori e giocatori, e poi anche in base all'età, in base alle motivazioni, agli stimoli, il tutto fa sì che un giocatore possa più o meno rendere.
Assolutamente è così, però io ricordo l'anno scorso parlando con un procuratore, adesso mi sfugge il nome del centrocampista,
era Carcione,
di Carcione,
Carcione, ho avuto 82 36 anni, cammina ormai, no?
Però
lui giustamente
spingeva. Parlando con lui, io prendo da esempio lui perché ho avuto un rapporto in quelle settimane stretto con il procuratore di Carcione, stavo informato, stavo sul pezzo ogni giorno a sapere come poteva andare, e te lo descrivevano, sembrava veramente un giocatore d'altra categoria, che uno si domanda ma che cavolo ci sta a fare allora in Serie C o in Lega Pro, come si chiamava l'anno scorso. Questo come minimo doveva stare in Serie B, e invece poi gioca adesso, quest'anno nemmeno so dove è andato a finire, da Catanzaro è andato via e gioca sempre comunque al sud, ma cioè, fondamentalmente lì è rimasto, cioè, non è che ha fatto chissà quali salti o è andato a giocare con delle formazioni di Serie C che lottano per il vertice, parliamo sempre di formazione di medio-bassa classifica.
Ma poi insomma vedevi, no, anche dopo col segno del poi, i giocatori dell'anno scorso, se non andavano ancora andava al Modena, se non andava al Cioè, evidentemente hanno tutti i giocatori che ognuno c'ha il suo mercato, magari quelli un po' sulla fase calante, invece il giocatore in piena forma, in pieno splendore, poi alla fine la piazza giusta la trova e quindi trova la situazione più adeguata alle proprie esigenze.
Beh, ti dico che Imperio Carcione, dopo aver giocato alla Paganese, si è ufficialmente ritirato.
A posto, quindi 82, 36 anni, un anno di distanza... Ma senza nulla togliere a questi giocatori che la loro carriera l'hanno fatta, però ecco, dopo sta alla società a capire che giocatore va a prendere.
Assolutamente.
No, istigato da Daniele Titarelli, stavo controllando il sito del Santa Veneranda, qui c'è il titolo sul Corriere Adriatico, Santa Veneranda in gloria, cioè già il nome è Santa Veneranda in gloria, vince vuole la promozione, cioè, mi pare un po'... veramente un po'
guarda che tribuna dietro
scoperta, però hai detto che c'è una però è scoperto il campo, la tribuna è scoperta, c'è tutto il verde attorno, ho visto le immagini dal sito, mi sono documentato nel caso, gli arancioni, quindi andremo a incontrare gli arancioni,
gli orange,
tanto noi le maglie rosse e bianche rosse non ce l'abbiamo, quindi giochiamo con maglia bianca, va bene la maglia arancione,
esatto.
Quindi se no avremmo avuto un problema ottico, maglia rossa noi, arancione loro, una delle due avrebbe dovuto cambiare, ma nel caso per quello che riguarda Ancona,
quindi prepariamoci così a quella che dovrebbe essere poi un'ipotetica finale anconitana civitanovese, che sono state le due squadre corazzate, le due corazzate vere e proprie di questa prima categoria
sotto.
Comunque anche di là l'anconità a Civitanova c'è l'ex Nociera come mister.
Qui riprendo il nostro caro Paolo, perché lui dice Zibert, il difensore che la moglie non voleva far partire. No, invece
era Carcione.
No, neanche, era Maccarone. Maccarone, il difensore centrale del Messina, che appunto...
Non è retrocesso ad Ancona, ma è retrocesso a Messina.
È retrocesso a Messina, quindi insomma, nel destino c'era una retrocessione, quindi alla fine ha evitato molta strada per fare la stessa fine.
Vabbè, siete cattivi. Entrambi
no,
siete...
sono fatti.
Va bene, dai, su, ma sono ormai dimenticati, dai. Per Giovanni, mi ha mandato un messaggio prima, che dice, c'è la prevendita per sabato, non credo proprio
non
che sia
problema di
prevendita, quindi poi vi daremo tutte le indicazioni.
No, il è preoccupato, ecco, che insomma non vede più l'afflusso.
Potrebbe far cassa, c'ha ragione.
Logicamente sa benissimo che chi affrontava l'anconità nella prima giornata aveva un seguito eccezionale, chi lo affronta all'ultima discreto, notevole per la categoria ma non eccezionale.
A proposito di Zibert, adesso intanto l'abbiamo detto tutte,
ha fatto un campionatone,
visto che Paolo è all'ascolto, allora facciamo
spero una squadra anche qualcun altro.
Ecco, era partito con il Monopoli, guarda caso, uno dei tanti nomi che era circolato per l'anconitana, è finita l'Acra, grazie
all'Acra
ha fatto quel che ha fatto,
zero punti per la penalizzazione di...
Questo è proprio il discorso che faceva Daniele prima, che certi giocatori, quando ci sono certe società in certe situazioni, te li scaricano tutti lì, come, non so, dillo tu, un termine appropriato.
Sono illazioni, quello che sta dicendo sono illazioni. Siete veramente delle persone che lanciano illazioni. Bene.
Cerchiamo di far capire come funziona questo mondo malato del calcio di Serie C e Serie D, per non incorrere in futuro, speriamo futuro prossimo, il più prossimo possibile, in certi errori di valutazione che ha commesso volutamente, insomma, la società dello scorso anno.
Esatto, nessun inglese. A questo punto ci lasciamo, ritorneremo domani sempre alle 18:30. Se avete perso qualche battuta, volete sentire la candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle, domani alle 13:10 la replica con Daniela Diomedi. Poi invece in diretta domani sera alle 18:30 sentiremo invece un altro candidato per quello che riguarda appunto questa corsa al 10 giugno, saremo con voi, con Francesco Rubini, e quindi sentiremo anche dalla lista di Francesco Rubini, altra idea di città, come vorrà confrontarsi con il progetto dorico, con la ristrutturazione, con l'interfaccia che eventualmente avrebbe con la prima squadra cittadina. Grazie a Daniele Titarelli, firma del Corriere Adriatico, ma voce del martedì di Radio Tua.
Grazie ai nostri ascoltatori, un saluto a tutti.
E abbiamo supportato anche oggi Cristian Camilletti.
Grazie.
È stato un piacere.
È stato un piacere mio. Grazie a Daniele, grazie a te Stefano, grazie ai nostri radioascoltatori. Replica domani ore 13:10, punto biancorosso, ritorna nella veste, correva l'anno, domani sera alle ore 18:30 insieme a Paolo Papili.
Ciao a tutti.
Un saluto.
Punto biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.